corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma, dal titolo Senza lavoro non c'è previdenza. Questo titolo lo abbiamo scelto apposta per far rimarcare sempre il rapporto strettissimo che c'è tra il lavoro, sia dipendente o autonomo che sia, e il riposo, la quiescenza, che è la pensione. Oggi parleremo di due argomenti principali, vediamo se riusciamo a farci entrare in contesto, ma probabilmente sforeremo. Il più importante riguarda i dati che sono usciti, che stanno uscendo diciamo abbastanza frequentemente sui vari quotidiani, che pubblicano i report che fa INPS, ISTAT, il Ministero il MEF e altri enti sul saldo tra il nuovo lavoro, le trasformazioni da lavoro instabile a lavoro stabile e tutto quello che c'è attorno. Ecco, i dati li commenteremo anche noi dopo con delle nostre valutazioni delle ipotesi, ma comunque la parte clou della trasmissione è l'intervista che facciamo a Roberto Ciccarelli, che penso che sia conosciuto dalla maggior parte degli ascoltatori e ascoltatrici. È un giornalista del Manifesto, ha pubblicato libri sull'argomento e diciamo che è un esperto, è già intervenuto in questa trasmissione e penso che dall'intervento suo ci siano spunti nuovi per commentare i dati dell'occupazione stabile, precaria, disoccupazione eccetera. Chi volesse intervenire chiaramente dopo però l'intervento di Roberto ci può chiamare al 06 49 17 50 e potrà parlare. Ecco, quindi l'argomento successivo è la manifestazione che stiamo organizzando noi pensionati nel complesso del Comitato Unitario dei Pensionati, a cui noi COBAS sosteniamo, e la manifestazione del 25 gennaio che ci sarà davanti alla sede della Direzione Generale dell'INPS a Via Ciro il Grande. Ecco, ci aspettiamo che ci sia una nutrita partecipazione, anche perché l'argomento è importante. Abbiamo visto che Boeri ha un atteggiamento ondivago, difende chiaramente il suo ente perché ne è il presidente e ovviamente fa il suo mandato. È che le sue idee però sono leggermente diverse dalle nostre. Noi gli presenteremo delle nostre proposte e vediamo come le potrà accogliere. Ecco, adesso parliamo con Roberto.
Noi chiese settimane stiamo parlando dei dati sull'occupazione, sul precariato, però...
Pronto? Allora, stiamo parlando da diverse settimane dei dati sull'occupazione, sul precariato, sulla disoccupazione, e dobbiamo però chiarire anche per gli ascoltatori che utilizziamo due fonti principali per come riferimento per i nostri dati. Uno è quello che deriva dai bollettini dell'osservatorio dell'INPS. Sono dati di carattere amministrativo, quindi hanno, diciamo, una grande affidabilità rispetto alla realtà che poi si può andare a verificare, mentre invece la seconda fonte è quella dell'Istat, dove i dati sono più aleatori perché sono in genere proiezioni di campioni e che quindi sono meno calati nella realtà e lasciano qualche dubbio in più rispetto a quelli precedenti. In tutti e due i casi però bisogna tener conto che si tratta di due enti ormai fortemente segnati dalla presenza e dalla dipendenza politica dai governi. Una volta non era così, gli enti erano più autonomi, l'Istat soprattutto, no? E erano più affidabili perché avevano meno condizionamenti governativi. A noi ci ha fatto invece, per esempio, aggricciare la pelle l'aver letto, per esempio, su un libro di Gard Lerner su una storia di precariato molto tremenda, e abbiamo letto là che l'Istat non pubblica più da diversi anni dati sui suicidi che si sono verificati per ragioni di lavoro, no? Che è un fatto gravissimo, capite? Che oscurare una parte della realtà perché la gente non conosca, non si allarmi e subisca, diciamo, la maggioranza dei mainstream che sono tutti associati al potere, non è una cosa che ci tranquillizza. Quindi, insomma, i dati che usiamo sono questi, sono quelli ufficiali, e però vanno presi con le pinze. Allora, Roberto Ciccarelli in questo periodo sta veramente martellando con i dati, è l'unico che ci dà i dati la cui rilevazione noi condividiamo e la cui valutazione condividiamo, ed è veramente l'unico giornale, Il Manifesto, che con Roberto Ciccarelli dà un'idea più vicina possibile al reale, anche quando INPS o Istat pubblicano delle cose, poi i quotidiani, i telegiornali non fanno che dire magari proprio l'opposto di quello che i dati suggeriscono. In varie forme. L'ultima cosa molto importante è stata verificare che di fronte a un calo dell'occupazione a tempo indeterminato e una crescita smisurata del precariato, no, questa notizia, che non poteva essere data in maniera falsata, sulla prima pagina per esempio il Sole 24 Ore l'ha relegata a pagina 23. Quindi capite che gli strumenti che poi utilizzano per falsare la realtà sono molti e diversi. Allora, ringraziamo Roberto per questa sua attività quasi quotidiana e poniamo subito un po' delle domande che ci sembrano particolarmente interessanti per noi e anche per i nostri ascoltatori. Roberto, scusate, devo cambiare il microfono. La prima domanda per Roberto era questa: sui giornali, nei titoli, ma anche nei titoli del TG, nei giornali radio, nelle rassegne stampe, la materia dell'occupazione viene attualmente e periodicamente con molta regolarità evocata, illustrata, ma con un ritornello di sottofondo, che è quello che l'occupazione aumenta e non si parla mai di che cosa sta veramente aumentando. Roberto, puoi chiarire un po' te con la tua informazione che cosa sta succedendo nell'occupazione? Pronto? Pronto? Roberto? Chiami Roberto? Prova un po' a chiamare. Pronto? Allora, è andata via la linea. Allora, diciamo che adesso, quando rientreremo di nuovo in comunicazione con Ciccarelli, continueremo questo esame dei dati e soprattutto dei numeri che riguardano questa problematica, dicendo che però non la completeremo, non l'esauriremo in questa trasmissione, perché già stiamo preparando delle trasmissioni successive che invece parlino in maniera approfondita del modo in cui il precariato si realizza, non soltanto sugli aspetti quantitativi, ma anche sugli aspetti qualitativi, diciamo, di questo precariato. Adesso lascio la parola a Roberto. Roberto, tu hai sentito la domanda che ho posto?
No, me la puoi ripetere, per favore?
Certo, la prima domanda che volevamo è questa: è che l'occupazione, la disoccupazione, il precariato, se ne sta parlando con regolarità e sempre più spesso, però mi pare che soprattutto attraverso i titoli dei giornali si possano trarre delle conclusioni piuttosto falsate, no? Per cui, appunto, raccontavamo prima che il Sole 24 Ore, non potendo manipolare in prima pagina un titolo sull'aumento dell'occupazione, ultimamente ha commentato i dati ISTA per esempio a pagina 23, cose che invece le volte precedenti aveva pubblicato in prima pagina. Ecco, quindi ti volevamo chiedere, insomma, qual è l'analisi che fai tu di questi dati e che cosa ne deduci complessivamente da questi dati?
Esiste la crescita, bisogna capire, occupazionale, bisogna capire di che crescita parliamo. Fino a circa un anno fa si parlava comunque di una crescita legata a jobs act. Questa è una clamorosa imprecisione dettata, se volete, anche da una certa malafede o propaganda politica perché il primo punto della nostra analisi deve essere chiaro: il JOSAT inteso per la precisione con il contratto tutele crescenti, che è il pilastro di questa riforma, che in realtà contiene tantissime cose, non certo solo questo contratto tutele crescenti, non produce questo aumento notevole di impieghi, non di posti di lavoro. Questa è una distinzione che deve essere molto certo. chiara. Il contratto a tutele crescenti, per chi non lo sapesse, è sostanzialmente un contratto a tempo indeterminato, ma è un contratto di natura paradossale. In cambio di questo contratto a tempo indeterminato, il lavoratore, la lavoratrice, non ha a disposizione le tutele, l'inquadramento classico del lavoro salariato a tempo subordinato a tempo determinato, come l'abbiamo conosciuto sostanzialmente dal secondo dopoguerra, ma nel corso dei 3 anni successivi all'assunzione, il riconoscimento graduale di alcune tutele a discrezione del datore di lavoro, il quale al termine di questi 3 anni, che è la cifra simbolo di tutta la politica del lavoro e dell'occupazione fatta negli ultimi 3 anni in coincidenza con l'esperienza di governo di Renzi e del PD, può essere anche licenziato, come noto, perché è stato abolito l'articolo 18. Secondo punto, a cosa quindi è dovuto a questo aumento degli impieghi, delle occupazioni, non dei posti di lavoro, che c'è ma è senz'altro ridotto? È dovuto a un'altra riforma del governo Renzi, ancora prima dell'approvazione del Jobs Act vero e proprio, poi successivamente integrato al Jobs Act stesso. Parliamo della riforma dei contratti a termine, detta Poletti, che consiste nella cancellazione della cosiddetta causale, il motivo, la causa per cui si fa un contratto a termine, un contratto a progetto, il motivo perché serve a giustificare l'accensione o la chiusura di un contratto a termine. Il motivo consiste anche nella durata, nelle mansioni che dovrebbe ricoprire il lavoratore che sigla questo contratto. Questo cosa significa concretamente? Che nella durata di 36 mesi il lavoratore e la lavoratrice può essere rinnovato fino a 5 volte. Ma è facile dimostrare che i rinnovi non spiegano l'intera continuità di una prestazione lavorativa a termine. E cosa succede a questo punto? Che statisticamente a ogni rinnovo lo stesso lavoratore viene contabilizzato per un occupato diverso. Quindi facendo l'ipotesi di scuola di una durata di 36 mesi e dei 5 rinnovi, quel lavoratore conta per 5 lavoratori. Bisogna specificare che la gran parte, la stragrande maggioranza, si parla addirittura del 90% da almeno 2 anni a questa parte, in particolar modo da 1 anno a questa parte, che si sono dati Istat, non mi invento nulla, non sto improvvisando nulla, è dovuta interamente a questa forma di occupazione così conteggiata, come dicevo prima. Quindi statisticamente l'aumento dell'occupazione c'è, ma si tratta di questo tipo di occupazione. A metà dicembre è stato presentato un pre-rapporto sull'occupazione presentato da in maniera congiunta da Istat, INAIL, INPS, Ministero del Lavoro, ANPAL e altre istituzioni che in Italia seguono a vario titolo le politiche di occupazione, e anche in quel caso la valutazione sull'aumento dell'occupazione è stata univoca. È oggettivo che l'occupazione è stata creata attraverso questa trasformazione sia giuridica che statistico-amministrativa, che è produttiva evidentemente della forza lavoro e del modo in cui viene conteggiato. Ebbene, in quella sede, in questo rapporto che è facilmente individuabile in rete su uno dei siti di queste istituzioni, si è detto che la durata media ovviamente di questi contratti è spesso inferiore ai 3 mesi. Altro elemento credo utile per una discussione sulla composizione di questa occupazione che aumenta è un altro elemento statistico. Questa volta ci viene dall'Istat, bisogna sempre ricordarsi di distinguere le fonti statistiche dalla realtà di cui parlano, perché poi ogni istituto ha una modalità diversa di conteggiare, una metodologia diversa per verificare se c'è un aumento o un calo di occupazione. Detto questo, per l'Istat l'Istat conta come occupato il lavoratore e la lavoratrice che nelle 2 settimane precedenti alla rilevazione statistica ha lavorato almeno 1 ora. Questo indipendentemente dalla forma contrattuale che è stata usata per dichiarare valida come occupata quello e lavorata quell'ora produttiva. Quindi abbiamo davanti senz'altro un aumento.
Roberto, mi senti?
Sì, sì.
Sì, e io volevo proprio leggere come recita il glossario che sta proprio in appendice alle pubblicazioni dell'Istat. E quando dice quali sono gli occupati, recita esattamente: coloro che hanno svolto almeno 1 ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura. Ecco, ditemi voi, insomma, con quale attenzione dobbiamo accogliere quindi questi dati, no? Perché, come dicevi te, è questo che indaga e che poi, no, fa risultare i dati dell'occupazione che ci dà l'Istat. Quindi proprio prendere le pizze e con granon salis, perché sicuramente, no, è veramente un'accezione molto vasta della possibilità di occupazione. Scusa, se puoi proseguire allora.
Ma niente, avevo praticamente terminato. Vorrei ribadire il fatto che un aumento c'è, bisogna capire come viene misurata sia la quantità che la qualità di questa produzione di nuova di occupazione. Innanzitutto domandandosi: ma che tipo di occupazione è questa occupazione che aumenta? E un altro indice ci può essere abbastanza d'aiuto per chiarire questo nuovo mistero italiano, ma non solo, è il tasso di occupazione. Senz'altro, anche questo è un dato ufficiale facilmente riscontrabile, il tasso di occupazione è aumentato rispetto a 3 anni fa, 5 anni fa, dove aveva conosciuto un calo significativo, direi drammatico. Si parla del 58,2% sulla popolazione attiva. Allora, che cos'è questo numero? Beh, è uno dei numeri più bassi dell'area OCSE per quanto riguarda il tasso di occupazione. Siamo penultimi o terzo ultimi, insomma. Tutto questo aumento dell'occupazione dovuta in gran parte all'occupazione a termine, all'intero arcipelago delle occupazioni precarie, tra cui in particolar modo il lavoro in somministrazione e quello interinale, sostanzialmente le misure che nel lavoro occasionale traducono la stagionalità dell'occupazione. E questa è l'occupazione maggiore, la nuova occupazione che si produce in Italia da 3 anni a questa parte. Ebbene, tutto questo sforzo dovuto sostanzialmente a una gigantesca emissione, soprattutto nell'economia privata, di sgravi fiscali e finanziamenti ad hoc pari, solo per restare a Giazzate, addirittura 18 miliardi di euro pubblici negli ultimi 3 anni, non ha fatto altro che riportare il tasso di occupazione, che è un dato molto importante per misurare la vivacità di un mercato del lavoro in un paese che è avanzato come il nostro, ai valori esistenti prima della gigantesca immersione, la drammatica immersione del lavoro in Italia, sostanzialmente coincidente tra il 2011 e il 2013, il momento in cui la crisi è esplosa in tutta la sua virulenza drammatica. Quindi che cosa significa? Che c'è un aumento dell'occupazione, ma quella occupazione prodotta non è nuova, è la riproduzione del precariato già esistente dovuta a infiniti fenomeni, riconversioni, mantenimento forzoso della forza lavoro adulta o anziana sul mercato del lavoro, in virtù tra l'altro della famosa riforma Fornero che ha aumentato l'età pensionabili, è dovuta innanzitutto all'enorme mobilitazione totale della forza lavoro precaria presente nella zona grigia tra lavoro nero, lavoro grigio, intermittente e precario. Tutto questo perché cosa ha prodotto? Beh, sostanzialmente il riallineamento del tasso di occupazione a quello che era 3 anni fa, bassissimo, siamo tra gli ultimi in Europa, ed è questa più di altre, insieme ad altri dati, la dimostrazione che un aumento c'è, ma che l'aumento, quello del precariato, l'aumento dell'occupazione è interamente trainata dal nuovo lavoro precario.
Roberto, noi stiamo preparando una trasmissione che faremo nelle prossime settimane proprio per entrare nel merito della qualità di questa occupazione, però un dato proprio citato dalla stessa fonte che hai citato te, ossia il mercato del lavoro pubblicato dall'Istat in forma diciamo collegata con le altre istituzioni che si occupano del lavoro, ci dà questo dato che secondo me è importantissimo, perché non lo si conosce se non si affrontano insomma dal punto di vista statistico. Bene, dei lavoratori precari di cui stiamo parlando, ben 3.758.000 lavorano per un periodo che è inferiore ai 90 giorni. Quindi sono precari questi 3.700.000 che lavorano meno di 3 mesi l'anno. Ma la cosa addirittura più grave è che ben 1 milione di questi, circa 1 milione, lavora un solo giorno l'anno. Un solo giorno a contratto, voglio dire, non l'anno. Poi può rinnovare il contratto, come hai detto te, può più volte rinnovare il contratto, apparire più volte come un lavoratore diverso da un mese all'altro, ma ecco, pensare che c'è tra i lavoratori 1 milione che fa lavori contrattati per un solo giorno è una cosa che fa grigliare la pelle. Complessivamente più del 59% di questi 3.758.000 lavoratori precari, più del 59% non lavora più di 30 giorni. Quindi ecco, bisogna capirci anche perché vogliamo che i precari sappiano che la loro condizione spesso viene vissuta come individuale, non è individuale, è una condizione generalizzata che chiede vendetta, insomma, che proprio, è proprio incredibile che si possa realizzare un paese in queste condizioni. Io vorrei che tu spiegassi un po' meglio qual è la responsabilità di Poletti in questo progressivo, no, andamento e crescita del proletariato, perché del precariato, perché secondo me Poletti ha responsabilità molto particolari. Tu che ne dici?
Ma Poletti, la sua riforma mi sembra non abbia fatto altro che razionalizzare delle costanti già ampiamente presenti nel mercato del lavoro italiano, perlomeno dal 2003 in poi, dalla riforma cosiddetta Biagi, in poi il caso famoso dei voucher introdotti in quella riforma e poi successivamente trasformati e stravolti in realtà negli anni successivi, ne può essere un esempio. Quella riforma Poletti sostanzialmente avvenuta all'inizio del 2014, in pratica una delle primissime iniziative prese dal governo Renzi quando entrò in carica, non ha fatto altro che potenziare all'ennesima potenza grandemente questo tipo di andamento già rintracciabile nella storia recente delle politiche del mercato del lavoro. Certo, il contributo che ha dato questa riforma al mercato del lavoro, così come ormai è emerso in questo fine legislatura, è stato decisivo, a tal punto che ricorderete soprattutto a dicembre c'è stato un disperato tentativo abbastanza infondato e per molte ragioni grottesco da parte di alcune componenti del PD di modificare in maniera poco significativa a mio parere la stessa riforma in sede di commissione lavoro al Senato e alla Camera nell'ambito della discussione sulla legge bilancio poi in seguito approvata. Non ci sono riuscite. Poletti aveva inizialmente, proprio in sede di presentazione del rapporto congiunto sul mercato del lavoro Istat INPS, aperto vagamente una modifica sostanzialmente sulla durata dei contratti a termine, si parlava di una diminuzione da 36 mesi a 24 mesi, più incerta era la riforma gemella del numero dei rinnovi, si parlava in quel caso di una diminuzione da 5 a 3. Entrambi questi fattori combinati avrebbero paradossalmente, a mio avviso, moltiplicato il problema, cioè avrebbe velocizzato il numero dei rinnovi dei contratti in una durata inferiore. Naturalmente per affrontare un problema del genere, al di là della discussione sull'opportunità e la razionalità del contratto a termine in sé e più in generale del lavoro occasionale, questo bisognerebbe dirlo, tutto questo problema non si risolve se non in un modo, reintroducendo la causale, cosa che mi sembra sia piuttosto remota, non fosse altro che la stessa Confindustria intervenne proprio in quelle ore per escludere in maniera decisa una simile ipotesi. Successivamente, ma insomma storia relativamente poco nota, il governo si è opposto e lasciando quelle parti del PD che avevano comunque sia proposta almeno una riforma di questo sostanzialmente sulla durata del contratto a termine, ha bloccato tutto, la legge di bilancio è passata e quindi se ne riparlerà, ma io sono abbastanza pessimista su questo punto nella prossima legislatura.
Roberto, ti volevo chiedere, ma cioè, dov'è che si verifica un maggior avvicendamento del lavoro precario? In quali rami produttivi? Perché questo sarebbe interessante comprendere lì dove c'è un avvicendamento maggiore.
Sì, certo. Ma a nostra conoscenza sono sempre dati rielaborazioni di dati ISTAT, in particolar modo l'ultimo rapporto di cui stiamo parlando è particolarmente preciso su questo, nel cosiddetto terziario povero, si va dai settori classici del commercio e ristorazione a quelle, alle mansioni medio-basse nel campo assicurativo e altro, insomma, agente di commercio e quant'altro. Naturalmente stiamo parlando del mercato privato, bisogna anche dire questo. E in generale il settore trainante di questa crescita, cioè il terziario cosiddetto povero, con redditi medio-bassi, per dire bassissimi, è la manifestazione di un'idea di politica industriale, passatemi questo termine, anche se ormai da un trentennio e più a questa parte in questo paese il termine è piuttosto desueto, ma comunque c'è una visione di mercato del lavoro, di modo della produzione, di produzione in questo paese, che è tutta schiacciata sulla produzione di servizi poveri, bassissimo valore aggiunto, e tutto ricavata sulla politica dell'offerta, dentro un'idea di un paese industriale che sostanzialmente ha abbandonato l'industria manifatturiera di un certo tipo, e in particolar modo quella innovativa, tecnologicamente avanzata, che ha bisogno anche, diciamolo, di una forza lavoro avanzata, acculturata, preparata nella scuola, ma soprattutto all'università. Insomma, non penso di dire nulla di nuovo. Questi dati letti sociologicamente attraverso gli eventi di una sociologia economica dicono questo e confermano l'andamento trentennale, quarantennale di decisioni prese molto tempo fa e che si confermano di governo in governo dentro un quadro ideologico assolutamente chiaro e direi piuttosto rovinoso per l'economia di questo paese.
Roberto, ti ringraziamo e speriamo di sentirci presto per affrontare anche gli aspetti più qualitativi di questo precariato che sta ormai sommergendo il paese. Ti ringraziamo, a risentirci presto. E invece vorrei che prendesse la parola Fulvio, che sul precariato ha fatto un'operazione che mi sembra che abbia proprio un merito grande, quello di evidenziare i numeri proprio relativi a non un solo anno, non un solo mese, non un solo periodo, ma all'intero triennio, no, che va dal 2015 al 2017. Allora, quali sono i risultati che hai ottenuto da questa sommatoria?
Allora, semplicemente sono i dati dell'osservatorio del precariato di INPS che riteniamo i meno infetti, insomma, i più affidabili, perché fanno le differenze tra le attivazioni e le cessazioni. Ecco, chiaramente in 2 anni e 10 mesi, perché i dati non sono aggiornati a ieri, ma ci vuole un po' di tempo per elaborarli da parte degli enti, si vede una cosa, che la differenza, il saldo fra attivazioni e cessazioni a tempo indeterminato in questi 2 anni e 10 mesi sono 500.000 in meno. Quindi i contratti a tempo indeterminato sono destinati e continuano a decrescere, tra l'altro. Quindi le cessazioni,
perché è fondamentale poi per la lettura anche, no, delle notizie sui quotidiani. Quindi il lavoro a tempo indeterminato in 3 anni è diminuito di 500.000 unità.
quindi invece... Job Act ha fallito totalmente il suo scopo.
No, aspetta un attimo, perché il Job Act pretendeva anche due cose. C'erano anche le vecchie leggi di stabilizzazione dei contratti, perché vanno tenuti conto le trasformazioni. Questi 500.000 posti in meno vengono recuperati dalle trasformazioni, chiaramente, per cui siamo a più 500.000. Però il problema è quello che con questo conteggio c'è qualcosa di strano. Ecco, io sfurcogliando un pochino internet ieri ho trovato un articolo soltanto su un articolo solo, gli altri non ne parlano per niente. Nella legge di bilancio 2018 ci sono gli incentivi nuovi per i vedetti NEET, lo leggo come si scrive, sono le persone che non hanno mai lavorato, gli inoccupati, oppure là dentro ci sono anche i disoccupati giovani. Ecco, ebbene, il 31 dicembre 2017 scadeva l'accordo Garanzia Giovani, era quello che introduceva tutti quanti i giovani tramite i centri per l'impiego per trovare posti di lavoro di qualsiasi tipo, chiaramente dipendeva dal datore di lavoro. E quest'anno sembra che siano riconfermati anche gli sgravi fiscali, non li chiama di contribuzione, li chiama sgravi fiscali, anche per i contratti a tempo determinato, purché siano superiori a 6 mesi. Cioè, no, può essere 6 mesi un giorno. Ecco, dare degli sgravi fiscali per incentivare il lavoro determinato, sì, è un ossimoro rispetto a quell'altro che indeterminato non è, però qui è sfacciatamente, diciamo, chiamiamolo curioso, semplicemente. Non so se mi sono spiegato bene. Chiaro?
Io vorrei completare, perché c'è un altro dato, c'è un dato che è molto esplicativo in quello che hai prodotto te, che mentre i lavoratori con contratto a tempo indeterminato sono meno 500.000 in questo triennio, quelli invece a termine, ossia i precari nella loro massa, sono ben 2.091.000. Quindi questo conferma, tra l'altro, quello che ha detto prima Roberto, no? Dove è evidente che una parte dei nuovo lavoro, dei nuovi lavori, sono lavori che hanno sostituito lavoratori a tempo indeterminato con lavori spezzettati, frantumati, polverizzati, no? E quindi a tempo determinato.
No, io dico che mi sembra che, al di là della giustizia sulla ricerca statistica che viene fatta sulla perdita dei posti di lavoro, noi dobbiamo sicuramente sottolineare che questo poi è ovviamente l'effetto della deregolamentazione del lavoro, sia in senso generale. L'esempio più lampiante per capire tutta l'operazione ce la dà se osserviamo, per esempio, il mercato del lavoro negli aziende ex pubbliche che sono state privatizzate, che in termini di pochi anni sono passate, come era per le ferrovie e come era passato per le poste, hanno avuto una perdita di oltre 100.000 forze in organico, e lo hanno fatto proprio alterando la logica del lavoro del precariato. Cioè, il lavoro del precariato, che una volta era giustificabile soltanto come sostituzione di maternità, come sostituzione di ferie, è diventato poi di fatto strutturale, nel senso che quindi era giusta la denuncia fatta a suo tempo dicendo: guardate che voi state a usare il precariato in una maniera distorta, che poi invece i fatti gli hanno dato ragione, perché nel frattempo è accresciuta ed è avvenuta la deregolamentazione del lavoro, che ha permesso una miriade di ufficialità, di una miriade di forme contrattuali. Quindi è chiaro che oggi il contratto a tempo determinato, che, come ricordava anche prima Ceccarelli, è quello che nell'arco dei 36 mesi, e se può rinnovare per 5 volte, è quello che viene usato maggiormente, ed è quello quindi che rispetto al tempo determinato, a tempo determinato è maggiore. Quindi, però, io credo che andando avanti nel tempo, perché poi anche sulle richieste del fatto che questi qui non sostituiscono più nella maniera dovuta il personale che va in quiescenza, che va in pensione, ma che comunque hanno una base minima di necessità, non è che riassumano nella maniera
del numero del personale che è andato via, ma riassumano soltanto per un percentuale del 40% del personale che è uscito. Quindi c'è di fatto sempre un incremento, un appesantire il lavoro, ma nello stesso tempo si lega poi a un fatto che tra non molto questi qui, stimolati proprio giustamente dalle lotte operaie, non hanno timore di fare, di fanno poi eventualmente i contratti a tempo indeterminato. Quindi da qui a qualche anno vedremo che ci sarà una ripresa delle occupazioni a tempo indeterminato, perché non carrega nessun problema dal momento che è stata azzerata l'articolo 18, dal momento che le tutele crescenti ti consentono da interrompere quando vuole il lavoro. Quindi si ripresenta sicuramente l'esigenza di rimettere al centro il lavoro, e quindi mi sembra che le cose che stavamo dicendo, le notizie che sono state date sia da Piero, da Fulvio e anche da Ceccarelli, hanno disegnato il quadro esistente, che sicuramente in base anche alla conoscenza dei dati che riusciamo ad acquisire non danno nessuna speranza di cambiamento in meglio, perché non è questo il cambiamento in meglio, deve essere sempre frutto di quello che noi ricordiamo, la conseguenza quindi di un conflitto maggiore all'interno del paese, di un conflitto maggiore all'interno della stessa Europa. Le scusanti che i governi spesso trovano e quando dicono ce lo chiede l'Europa, e per esempio ti dicono che sono due le cose: o cala il PIL o aumenta il PIL e cala il debito pubblico, oppure sto rapporto così che in base al fiscal compact europeo deve essere dei 60 e non dei 138, per esempio come c'è in Italia, crea delle condizioni che secondo le loro giustificazioni governative dicono noi neanche dovremmo starci nell'eurozona perché siamo oltre quei canoni che sono previsti. Infatti ci stanno paesi che stanno a un rapporto a 90 e non li fanno entrare, e mentre invece noi ci siamo, e quindi su questo fatto che noi ci siamo dovremmo avere una maggiore incidenza come lotte sociali, e quindi non accettare subitamente tutte queste logiche del Jobs Act, che in effetti riafferma e dà quasi un input anche agli altri paesi che non lo hanno fatto, per esempio mi riferisco ai paesi pure dell'est Europa, che devono incentrare ancora di più la deregolamentazione del lavoro. Quindi avviene per assurdo che noi siamo anche portatori di soluzioni negative che, se non vengono osteggiate, se vengono addirittura a diffondere in Europa. Ecco, questo qui volevo soltanto dire.
Roberto, ti salutiamo, ti ringraziamo. Adesso mandiamo uno stacco musicale e poi riprendiamo.
Un sud antico coltivato a grano, un sud antico coltivato a grano, che senso a dire che sono un italiano, che senso a dire che sono un italiano, se le mie mani scavano da sempre un suono.
Integro con le cose che hai detto.
Allora, la manifestazione del 25 sarà una manifestazione che è stata indetta da questo coordinamento nazionale dei pensionati, di cui i COBAS fanno parte, e che nonostante possa sembrare poco tempestiva, invece secondo noi ha molte ragioni per essere fatta proprio il 25, e per cui abbiamo scelto questa data, e le motivazioni le spiegheremo oggi e le spiegheremo anche nel corso della prossima manifestazione, che sarà proprio a ridosso del 25, della prossima trasmissione. Io adesso dico soltanto e numero solo tre obiettivi che per noi COBA sono irrinunciabili per andare a manifestare sotto l'INPS. La prima è che questa legge di bilancio che sta per essere attuata è una legge che ancora una volta, dopo il disastro che ha fatto la decontribuzione, quindi il passaggio di denaro dai salari differiti dei lavoratori alle tasche e portafogli dei imprenditori, nel migliore dei casi molto spesso più finanzieri e parassiti, nonostante i risultati negativi che stiamo illustrando una settimana dopo l'altra, ha ricevuto la bellezza di una postazione di oltre 10 miliardi e 631 milioni. Quindi si continua questa decontribuzione fingendo che si voglia far crescere l'occupazione, in realtà è solo denaro intascato da il patronato nelle sue più diverse specie, mentre la occupazione non cresce se non attraverso il fenomeno della progressiva depauperizzazione e soprattutto precarizzazione dei lavoratori. Quindi questa è una ragione per la quale manifestiamo. Subito dopo viene una seconda ragione, che è quella di ribadire il carattere truffaldino del sistema contributivo per il calcolo della pensione. Il sistema contributivo, diciamo noi, è sempre esistito, sempre le pensioni sono state proporzionali, i contributi si erano versati. Qui si è fatto ben altro, si è creato un coefficiente di trasformazione dei nostri contributi, no, che dovevano essere riletti nel tempo come prosecuzione, diciamo, del salario di vita che avevamo percepito e sul quale avevamo pagato i contributi per oltre 40 anni, e con questo coefficiente studiato al tavolino al solo scopo di sottrarre ricchezza al risparmio pensionistico. Tutto quello che si può fare a partire anche dalla contribuzione oggi si può fare grazie alle riforme che hanno sostenuto questo passaggio dal retributivo al contributivo. L'ultima e più urgente situazione deriva dal fatto che la Corte europea, la CEDU, ha fatto un atto in cui praticamente si dà la possibilità ai pensionati che avevano avuto bloccata la perequazione di fare un processo all'INPS perché restituisca quello che è il mal tolto attraverso il blocco della perequazione sulle pensioni. È ancora un atto preliminare, non è niente di risolutivo, c'è quindi un tentativo da parte proprio della Commissione europea di fare, diciamo, da intermediario, da conciliatore tra gli avvocati che hanno presentato il ricorso con il governo, per vedere se si mettono d'accordo sulla cifra da chiedere l'uni e da proporre gli altri. Quindi è una cosa importante: entro il 9 aprile queste parti, gli avvocati e il governo, dovranno dare una risposta. Probabilmente la risposta che ha intenzione di dare il governo è zero, e quindi far procedere il processo. Noi pensiamo che però questo gli deve essere reso difficile, ecco, che noi manifestiamo perché si sappia nel Paese che anche di fronte a questa situazione il governo è in fuga, renitente, non vuol dare i soldi ai pensionati perché li sta dando alla finanza e alle imprese. Adesso parla Marcello, che è un compagno del CONUP, del coordinamento, e lo rappresenta anche a livello territoriale, regionale e comunale, e quindi dirà anche quali sono le ragioni più specifiche del CONUP per la manifestazione del 25.
Allora, sono Marcello Luca, volevo dare anche dei ragguagli, diciamo, proprio sulla manifestazione. La manifestazione è stata indetta sotto l'INPS per 30 persone più o meno, è stata autorizzata ed è una cosa molto importante, perché io vengo dalla lotta degli esodati, non abbiamo mai potuto fare una manifestazione sotto l'INPS, perché l'INPS pensa che non sia il caso, insomma, e quindi la manifestazione è assolutamente organizzata. Rispetto alle cose che aveva detto Piero, volevo un po' parlare della legge Fornero. La legge Fornero è stata una vera e propria manovra finanziaria che dovrebbe scaturire un risparmio di circa 90 miliardi, ma sono ben di più, perché sono rimasti ancora degli esodati che non hanno né stipendio né pensione, e poi hanno creato questa cosa veramente pazzesca dell'aumento dell'età pensionabile. Di fatto le persone nate dopo il 1953 devono, per andare in pensione, raggiungere una quota pazzesca di 108, quando normalmente la quota era la quota è questa, 108, se uno non va via per i 43 anni per gli uomini e i 42 anni per le donne. Anche queste sono che se non sei un lavoratore precoce, chiaramente stai fuori da questo discorso, insomma. Per cui questo è un aspetto importante, per cui la legge Fornero, di cui si chiede l'abrogazione o quantomeno una modifica. Poi volevo parlare anche della separazione necessaria tra assistenza e previdenza. Abbiamo saputo che una delle intenzioni dell'INPS è proprio quella di cambiare acronimo, cioè INPS non si dovrebbe più chiamare Istituto della Previdenza Sociale, ma l'Istituto della Protezione Sociale. Quindi sono due concetti completamente diversi, per cui noi siamo assolutamente sulla lunghezza d'onda che ci siano, anche perché sono soldi nostri, sono soldi che noi abbiamo versato direttamente all'INPS. Anche il discorso di modificare l'articolo 38 forse è stato fatto altre volte, ma diciamo che tutte le forze politiche sono d'accordo per modificare l'articolo 38 della Costituzione, nella parte in cui si parla appunto che siano uguali gli anziani e i giovani, e questo è assolutamente sbagliato, perché vorrebbero sulla carta togliere i soldi agli anziani per darli ai giovani, ma non è un meccanismo assolutamente che sta scritto, per cui creerebbero solamente l'effetto che aveva detto prima Piero, che è quello di ricalcolare tutte le pensioni col metodo contributivo, che è un metodo assolutamente non favorevole per il lavoratore o per il pensionato, e
è disonesto.
È completamente disonesto. Sì, va bene. È completamente sbagliato. Il metodo retributivo è l'unico dignitoso, perché tutto il resto non è dignitoso.
È anche scientifico, oltre che dignitoso, eh? È sì. Proprio anche, pensino gli ascoltatori, che i lavoratori attualmente stanno pagando le loro contribuzioni pensionistiche con il metodo retributivo, perché certo, le pagano sulla base della loro retribuzione. Poi quando diventano pensioni per noi devono passare poi per il vaglio del coefficiente di trasformazione.
Allora, un'altra cosa importante è l'ultimo bilancio dell'INPS è stato fatto considerando delle cose, che quasi tutto è in rosso, e questo invece enti governativi hanno sempre detto che i bilanci non sono assolutamente in rosso, anzi sono attualmente in verde. E le cose più importanti sono, oltre l'evasione fiscale, e poi anche una voce di addirittura 110 miliardi per i contributi che le grandi aziende non hanno versato, e questo è un dato che all'INPS assolutamente bisogna chiedere, perché 110 miliardi sono ben superiori alla manovra finanziaria che abbiamo detto della Fornero. Quindi chiedono solamente ai pensionati e invece non mettono a posto le situazioni che devono mettere a posto. L'ultima cosa è che questi bilanci per 2 anni consecutivi non sono stati vidimati dall'istituto di vigilanza, ma sono stati firmati direttamente dal ministro del lavoro Poletti, e questa è una cosa che non ha detto assolutamente nessuno ed è invece proprio alla base dell'inganno che abbiamo completamente, tra virgolette, smascherato.
Allora, concludiamo dicendo a tutti gli ascoltatori che questa manifestazione non è solo la manifestazione dei pensionati, certo, è la manifestazione dei precari, dei disoccupati, dei lavoratori che, certo, l'ora non è adatta perché non c'è indetto uno sciopero, però è importante che siano rappresentanti tutti questi segmenti, perché sembrerà incredibile, ma anche i precari che stanno a 10 euro al giorno a lavorare pagano il 33% di contribuzione per la pensione che non avranno mai poi restituito, se continua a valere il metodo contributivo per calcolare la pensione. Quindi siamo assolutamente aperti e sollecitiamo una più ampia possibile partecipazione alla manifestazione del 25, anche per dare un segnale di unità che invece loro stanno cercando di negare e di coltivare sempre un terreno di conflittualità e di antagonismo tra generazioni diverse, mentre invece su questo proprio non c'è ragione. Voglio dire, chi lotta per la pensione so assolutamente quelli stessi che hanno lottato per il lavoro, per la crescita salariale, per i diritti, no, e che adesso dovrebbero continuare la loro lotta insieme alla loro contribuzione per ritornare allo stato precedente di una pensione perequata, giusta, che consenta una vita libera e dignitosa, come dice la Costituzione.
Infatti la pensione è un diritto costituzionale, noi ci chiamiamo CONUP appunto perché il nostro acronimo è pensione costituzionale, in quanto la pensione deve essere un qualche cosa che è salario differito e deve costituire un vero e proprio serio ristoro, e questo non c'è, perché negli ultimi anni non c'è nessun tipo di rivalutazione per le cose che aveva detto Piero. L'ultima cosa su questa la sto un po' seguendo questa domanda di adire alla Corte alla Corte di Giustizia, e possono solamente, questa è una comunicazione di servizio, possono solamente farlo le persone che entro il 2016 avevano bloccato i termini di prescrizione. Adesso io avevo cercato di dire che anche le persone che l'avevano fatto entro il 24 ottobre, cioè entro materialmente la sentenza della Corte Costituzionale, mi è stato detto da vari studi che probabilmente anche loro lo possono fare. Questa è una comunicazione di servizio, poi daremo delle spiegazioni su questo. È chiaro che è una lotta importantissima, perché la pensione è un diritto, è salario differito, è proprio quello che non stanno facendo finora. Grazie.
Ecco, la trasmissione sta andando al termine. Vi ricordo che comunque è registrata, la trovate sul sito tra una mezz'oretta. E per qualsiasi informazione da chiederci o da dare a noi, perché vogliamo sempre fare un dialogo con voi, potete usare la casella postale pensionati@cobas.it. Ecco, quindi vi auguriamo buon ascolto e proseguiamo nella trasmissione con Federico. Vi ricordo chiaramente, visto che state in internet, andateci e trovate la sezione Sostieni. Questa radio campa con i nostri contributi, per cui per favore vedete un pochino come potete contribuire. Grazie a tutti e buon seguito.
Radio Onda Rossa dal 1977, libera dell'etere, la radio di chi se la sente, un segnale che disturba, la radio senza padroni e senza pubblicità.
Tenere in vita Radio Onda Rossa costa ogni giorno di più. Sottoscrivi subito sul conto corrente postale 618040 01, oppure sul sito www.ondarossa.info alla voce sostieni. Fra poco abbiamo 40 anni, vogliamo trasmettere per altri 400. Radio Onda Rossa dal 1977, libera del...
Radio Onda Rossa dal 1977.